discorso triennale, sto cercando di darmi un tono all'interno di una situazione di sgomento, dovuta al fatto che, verificando alcuni aspetti che erano in realtà prevedibili del calendario accademico, ho scoperto che la settimana prossima è cancellata. Cancellata letteralmente, perché almeno ai fini che ci riguardano, perché l'8 è giorno festivo in quanto festa religiosa riconosciuta dal nostro calendario. Lunedì si trova, per alcuni versi suggestivamente, spero che per tutti voi la cosa risulti in realtà gradevole, incapsulato tra la domenica e il giorno festivo, ciò che in genere determina l'incentivo alla, come possiamo dire, all'edificazione di ponti, insomma, sulla situazione calatrava essenzialmente. Però a questo si aggiunge il fatto che mercoledì è giorno dedicato alle lauree triennali, quindi mattina e pomeriggio le lezioni sono sospese. Dopodiché c'è, come possiamo dire, un colpo da maestro che però non riguarda voi, cioè la mattina di lunedì della settimana successiva, ulteriore sospensione delle lezioni per due assemblee di presentazione dei corsi agli iscritti. Però noi ci troviamo di pomeriggio e quindi quella volta riusciamo a riprendere. Voi capite che la cancellazione di una settimana a questo punto dà un'immagine un po' inquietante a chi avesse, come me, predisposto una certa scansione tra gli insediamenti, gli insediamenti testuali del corso e obiettivamente in questo caso per sua forse negligenza o comunque per un eccessivo indugio su alcuni passaggi, si trovasse comunque ad essere un po' in ritardo. Questo avrà due conseguenze, sia quantitative che qualitative. La prima, in realtà quantitativa, sarà che nel corso del mese di gennaio, in quelle due settimane che avremo, spero senza ulteriori abrasioni, a disposizione, bisognerà realizzare delle ore supplementari, che ben inteso io sono tenuto a proporre e che voi potete benissimo anche non frequentare, ovviamente, o meglio, potete sempre non frequentare, ovviamente, senza che la cosa comporti delle conseguenze negative. Voglio dire che sostanzialmente, qualora si determini un aggravio particolarmente consistente, orario incompatibile con altri vostri impegni, non avrei nessun motivo per lamentare delle eventuali assenze, anche se terrò delle lezioni regolarmente concepite, insomma, tutte, non delle lezioni fantasma, almeno spero. E la conseguenza qualitativa è che saremo costretti e siamo costretti a tentare di presentare alcuni snodi che in qualche modo configurano, spero che la cosa si vada progressivamente chiarendo, la proposta, se posso dire così, con virgolette autoironiche, speculativa di questo corso, più attraverso delle affermazioni sintetiche che dei più distesi indugi analitici sui testi, cosa che avverto con disagio non soltanto per il motivo sin troppo evidente che analisi testuali non compresse sono una parte abbastanza decisiva in generale del nostro lavoro, ma perché la proposta che il corso sta facendo è una proposta che privilegia dimensioni di pratiche e di stile del pensiero e del linguaggio rispetto alla loro precipitazione in modelli e in qualche modo identifica esattamente in una serie di gesti che producono il tempo non riconducibile a nessuna rappresentazione in qualche modo dottrinale in cui questi eventi si producono e quindi in un certo senso forse rinunciare a certi momenti di valorizzazione del gioco testuale a favore di quella che potrebbe sembrare una volta di più l'identificazione del senso compiuto, potrebbe anche rappresentare un moto controfinalistico rispetto agli obiettivi del lavoro che qui si tenta di fare. Con questa avvertenza, che ha evidentemente una connotazione apotropaica, si cita il rischio sperando che in qualche modo questa indicazione lo circoscriva, veniamo a, come possiamo dire, a contrarre.
Sì? Ricomincio da quando? Il 15? Allora?
No, ricominciano il 14 per noi, per noi, per noi al pomeriggio, è la mattina che ci si confronta assemblearmente sulla soddisfazione e insoddisfazione rispetto all'offerta didattica. E dicevo, e andiamo in qualche modo a contrarre il discorso che stavamo facendo su Ortega. Non era in qualche modo un caso, anche se è un vizio che dovrò sospendere dati i limiti di tempo, che ieri si era pensato di interpolare alcuni passi del prologo Parafraxeses alla riedizione in quella lingua della Rebellion de las Massas alla lettura delle battute iniziali della meditazione del Quixote, perché effettivamente in quel testo emergeva, direi proprio per virtù retorica in qualche modo, una caratteristica particolarmente, credo, indirizzante alla comprensione di ciò che in qualche modo Ortega intende per perspectivismo. Ricordate la rappresentazione, che spero abbiate giudicato quantomeno divertente, di Victor Hugo nell'atto di accogliere all'Eliseo le delegazioni del mondo che in qualche modo portano l'omaggio del mondo colto medesimo all'ipergrande scrittore e che accoglie tutte le delegazioni, appunto, salutando gli inglesi dicendo l'Inghilterra Shakespeare, i tedeschi la Germania Goethe e così via, e poi di fronte all'allora ottomano rappresentante della SIC Mesopotamia resta per qualche momento imbarazzato, non avendo spiriti magni mesopotamici da confrontare con i precedenti e con se stesso, evidentemente, visto che le esclamazioni precedenti configuravano un club di vette, effettivamente esplode alla fine dicendo la Mesopotamia, l'humanité, con una formula che dicevamo ieri ha i suoi aspetti felici, stante l'immagine stereotipica ma non impropria della Mesopotamia come culla dell'umanità, ma anche come emergenza del significante che retrosta alla figura stessa del grande scrittore, alle figure dei grandi scrittori. L'idea, cioè, della umanità in quanto tale, l'idea di un'umanità che coerentemente con la Vergötung, in un certo senso, dell'umano, proposta da una serie di percorsi filosofici, a quell'epoca già abbondantemente esplicitati, fa sì che il punto prospettico in cui è possibile pensare per l'umanità diventi effettivamente un punto prospettico che assume a sé le caratteristiche divine del punto da cui si proietta una visione completa e in un certo senso veritiera della realtà. Una rappresentazione nella quale aspetti dell'ambizione conoscitiva sull'asse illuminismo-positivismo e di ricapitolazione sintetica del processo dialettico nella finale scoperta del suo principio della tradizione idealistica tendono in un certo senso a coincidere. Ecco, Questo per Ortega è esattamente, lui lo dichiara, ed è la dichiarazione che rende forse più immediatamente evidente, vi dicevo ieri, la consanguineità del percorso orteghiano con i gesti del pensiero che abbiamo tentato di evidenziare prima in Montaigne, poi in Cervantes e poi negli altri che abbiamo visto, anzi fondamentalmente in Musil. Ecco, questo tende sostanzialmente a mettere in evidenza come al posto della visione l'esigenza filosofica e più che filosofica che si scopre nella formula che sarà al centro, che è già stata al centro delle meditazioni del Chisciotte, chiede essenzialmente un punto di vista non sovraordinato alle cose ma calato in esse, ciò che rende evidente che qualsiasi discorso viene ad essere realizzazione di una prospettiva. Ora, come tentavo già di dire ieri e come avrei preferito far uscire più lentamente dal testo, ma qui si tratta di andare a stringere, essere nella prospettiva, essere sempre collocati in una prospettiva, essere sempre situati, non significa in realtà riprodurre in qualche modo la malafede del punto di vista sovraordinato in una posizione diversa. Non si tratta, cioè, di rovesciare l'universale nella soluzione relativistica. La prospettiva in realtà tende a rendere coincidente il discorso e auspicabilmente la forma del discorso con la natura del fare del discorso. Qualcosa che non a caso tra poco si sposerà molto bene, credo chiarendo, la formula io so io in mi circostanzia, io sono io e la mia circostanza. Avevamo già ricordato che nella formula io sono io e la mia circostanza tutto si svolge nello spazio della congiunzione i, ovvero sia e. La formula è insensata o per meglio dire intellettualmente banale qualora si pensi che la congiunzione venga per così dire a mettere in relazione due cose originariamente distinte. Dire io sono io e la mia circostanza vuol dire, adesso questo sì vedremo di vederlo con più chiarezza, che la circostanza esiste soltanto nella concreta assunzione da parte dell'io e che l'io esiste esclusivamente nel suo essere intessuto nella circostanza. Queste due cose, in altri termini, sono concretamente quando sono assieme, ma sono concretamente quando sono assieme quando un gesto che è contemporaneamente del pensiero e della manifestazione vitale li rende effettivamente contemporanei, conquistando il presente del suo accadimento a fronte del tempo, in un certo senso direbbe Heidegger, estatico, della rappresentazione separata dell'io e della circostanza. Se noi teniamo l'io e la circostanza come due cose su questo tavolo, come questi due amichevoli registratori, l'io e la circostanza sono due balle, non esistono. L'io e la circostanza ci sono soltanto quando sono palesemente e attivamente la loro compenetrazione, la loro coincidenza. E vi ricordavo ieri che è per questo che in esordio Ortega aveva detto che ciò che egli faceva nelle meditazioni del Chisciotte rifletteva la sua convinzione che le sue attività, la cattedra e il periodico, no? E la politica fossero in realtà una cosa sola. Se la formula non fosse angosciante, per le implicazioni storiche che ha, potremmo dire che qui c'è una coincidenza di pensiero e azione, e in realtà una certa tradizione orteghiana ha finito per vederla così. Bene, ma vediamo. Allora, a questo punto, ritornando rapidamente alle meditaciones, alcuni passi che in forma compendiaria ci indicano la marcia verso, come possiamo dire, il punto in cui vediamo cosa accade nella formula «Io sono io e la mia circostanza», che diventerà in un certo senso una sorta di matrice logico-metaforica del pensiero successivo di Ortega. Matrice logico-metaforica vuol dire che è esattamente questa matrice che nel contatto occasionalistico con ciò che dà stimolo al pensiero, perché come abbiamo detto, arrivo subito, Ortega fa ripartire costantemente dall'occasione il suo pensiero, conquistando ogni volta la sua sistematicità. Allora, è perché vi è questa matrice che è possibile ogni volta produrre, ogni volta originalmente, un pensiero che riconquista nel suo sviluppare lo spunto la sua articolazione complessiva, che non è, come dicevamo, l'articolazione complessiva di una esposizione sistematica, ma è la dimostrazione di una intrinseca, cioè sistematicità. Scusatemi pure.
Scusa, l'io compenetrato la sua circostanza eternizza l'evento?
Dunque, e il termine evento l'ho usato perché mi riesce comodo a usarlo. Ortega avrebbe a questo punto qualche problema e qualche ritema solare, perché il termine evento fa esplodere una concomitanza della sua formula con un'azione come quella di Reignis, heideggeriana, che a Ortega vive con molto disagio, come vive con maggior ancora disagio l'idea che il rapporto circostanza-io avesse a che fare qualcosa, nei termini anche di una dipendenza diretta, dal Dasein heideggeriano. E in una famosa nota, che avrei letto, ma non ci sarà tempo, del prologo Paralemanes al Pidiendo a un Vete des de dentro, puntualizza con molta perentorietà, lo rifarà anche poi in occasioni successive, che lui ha scritto le meditazioni del Chisciotte nel 14, quando essere tempo, Seinzeit, era ancora di là da venire, e che comunque al di là di questo tratto temporale sono proprio cose diverse. Ecco. Proprio per questo, in un certo senso, forse dico, l'evento sì, lasciando al termine di evento il significato esattamente di ciò che non può essere ridotto alla rappresentazione dell'evento. Se vuoi, in un'accezione che già lacanizza molto, enunciazione che non può essere mai ridotta a denunciato. O se vogliamo, schellinghianamente, filosofia che c'è quando è in atto come scoperta teoretica e che non c'è già più nel momento in cui diventa contenuto di una descrizione storico-filosofica. Una cosa di questo tipo. E stringendo, es un capitano sin soldados. Cos'è un capitano senza i soldati? Beh, in qualche modo l'immagine dell'io e della circostanza comincia a profilarsi. Quando nos abriremos alla convicción de que el ser definitivo del mundo es materia ni es alma, no es cosa alguna determinata, sino una perspectiva. Quando ci apriremo alla convinzione che l'essere definitivo essenziale, insomma, no? L'essere al di là di ogni determinazione ulteriore, in un certo senso il fondo, in qualche modo, no?
non è materia né anima. Non è alcuna cosa determinata, ovvero sia, non è nessuna cosa che sia passibile di essere determinata, bensì una prospettiva. Dios es la perspectiva, es la perspectiva. Perspective d'un sé, aspetta, scusate, qui c'è, sì, sì, scusate. Dios es la perspectiva y la jerarquía. El pecado de Satán fue un error de perspectiva. Passaggio molto all'Ortega. Molto anche da battuta, da conferenziere. Dio è la prospettiva e la gerarchia, e il peccato di Satana fu un errore di prospettiva. Ora bien, la perspectiva se perfeziona por la multiplicación de sus términos y la exactitud con que reaccionemos ante cada uno de sus rangos. La intuición de los valores superiores fecunda nuestro contacto con los mínimos y el amor hacia el próximo, in menudo, da en nuestros pechos realidad y eficacia a lo sublime. Para quien lo pequeño no es nada, no es grande, lo grande. Quindi la prospettiva si perfeziona a per effetto della moltiplicazione dei suoi termini. E l'esattezza con la quale reagiamo di fronte a ciascuno delle sue manifestazioni. L'intuizione dei valori superiori feconda il nostro contatto con i valori minimi, e l'amore per il prossimo dà ai nostri petti la realtà e l'efficacia del sublime, in virtù del quale il piccolo non è nulla e il grande non è grande. Ma immediatamente questo discorso, che evidentemente allude, e in questo senso troviamo un elemento che forse sulle prime non scopriamo, di affinità con il discorso che è ovunque di Valéry, su cui ci siamo soffermati a lungo, c'è, come possiamo dire, nella prospettiva un'attività calcolante che non è però quella riconducibile alla Mathesis Universalis, insomma, non è il calcolo intellettualistico che riduce a quantità, è una sorta di paradossale calcolo qualitativo, la capacità di riconoscere le proporzioni delle cose, dove riconoscere la proporzione delle cose significa anche in un certo senso modellarle. L'immagine cara Valéry, su cui non abbiamo avuto tempo però di soffermarci, di Leonardo da Vinci, no? Che calcola tutto, ma calcola in realtà usando cose come strumenti di calcolo, e che proprio per questo è in grado, in un certo senso, di rappresentare un'intelligenza in grado di calcolare anche le sfumature, no? Ma di calcolare la qualità, paradossalmente, non di calcolare la quantità. Hemos da buscar a nuestra circunstancia, tali como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado y la inmensa perspectiva del mundo. No detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos, sino conquistare a nostra vita individuale il posto opportuno entre ellos. Insomma, la reabsorzione della circostanza è il destino concreto dell'ombre. Ricordate appunto nella Intemerata a ridosso di Victor Hugo, no? Io non mi sono mai rivolto alla Mesopotamia, e soprattutto non ho mai, dice Ortega, parlato per l'umanità. Non parlo per delle astrazioni, parlo sempre per un interlocutore concreto, determinato, situato, fisionomicamente riconoscibile, anche se certamente per andare al di là di questo stesso limite, perché è l'approfondimento della prospettiva nella sua concreta determinazione, che consente di andare al cuore del reale di questa prospettiva. È l'elemento, in un certo senso, spinoziano della conoscenza di terzo genere, che qui ritorna con una sua, seppur metamorfosato, perché in un certo senso non era un caso che in apertura dell'operetta avesse così tanto spazio l'immagine tutta spinoziana dell'amor dei intellettualis. Quindi dobbiamo cercare la nostra circostanza così come essa è, precisamente in ciò che essa ha di limitazione, di peculiarità, nel luogo preciso, nella immensa prospettiva del mondo. E non perdersi perpetuamente in estasi verso i valori ieratici. Valores hieraticos indica, come possiamo dire, l'orizzonte valoriale della universalità, e in questa caratterizzazione come hieraticos vi è, per un verso, una critica, come possiamo dire, a uno spiritualismo che Nietzsche avrebbe definito segnato dall'Entsinnlichung, cioè segnato dalla desensibilizzazione. Per un altro verso, in un asse che va da, potremmo dire, da Montaigne sino paradossalmente a Max Weber, no? Come dicevamo, la rottura nei confronti del valore inteso come ciò che astrattamente limita le possibilità di conoscere ed agire, appunto la Werfreiheit, l'Entsauberung di cui abbiamo parlato più volte. E nello stesso tempo però anche, come possiamo dire, la ricerca dell'approfondimento del massimo della determinazione, anche fenomenicamente concreta. I valori ieratici diventano in un certo senso, una volta di più, gli eredi di quella pretesa di fondare un ordine terreno sulla presunzione della conoscenza delle volontà della Suprema Provvidenza. Quindi rottura nei confronti della riduzione sacerdotale a dogma di qualsiasi rappresentazione valoriale, compreso quelle laiche. Perché il bersaglio principale qui è evidentemente una dogmatica di tipo illuministico, di origine illuministica. Quella che, come abbiamo visto poi parlando, leggendo il prologo Parafranceses, ha proposto una misura umana per ogni cosa umana, che tratta disumanamente tutto ciò che è umano. Un'idea di uomo a cui tutto ciò che è umano dovrebbe corrispondere. Per cui se per caso qualcosa di umano non corrisponde a questa immagine di umanità, perché coloro che sono uomini hanno costumi che sembrano poco umani, modi di mangiare poco umani, modo di accoppiarsi che sembrano poco umani, e altre cose che sono giudicate poco umane, vanno corretti o sterminati, essenzialmente. Una prospettiva che giunge sino alle importazioni forzose della democrazia e altre cose che in qualche modo recentemente abbiamo conosciuto. Questa cosa, tra l'altro, è complice, altro obiettivo polemico di Ortega, che, come abbiamo ricordato ieri, si sente per 4/5 tedesco di formazione culturale, ma per 1/5 rigorosamente no, con la riduzione ideologicamente umanistica del grande esempio di Goethe. Quel miserabile Humanismus pseudo-goetiano di cui ci aveva parlato con tanta determinazione Musil in Das Influence Europa. E anche qui c'è una consonanza, come possiamo dire, tra i testi che abbiamo visto. E poi ovviamente l'opposizione tra la concretezza anche temporale della circostanza, che non significa ovviamente per Ortega, sto tentando non di proporre un mio pensiero, ma di spiegare cosa funziona in lui, la concretezza anche temporale della circostanza non è il legame del pensiero a un particolare caduco, è il tentativo di togliere il pensiero dall'illusione di poter essere svincolato dalla concretezza di quel momento. Come dire, se io so che tutto ciò che dico è intimamente connesso con il posto in cui sono, con la situazione in cui mi trovo, riduco la possibilità che il mio pensiero sia fondato sulla rimozione di questa circostanza. E quindi, paradossalmente, tenendone conto e volendola pienamente assumere e riassorbire il mio pensiero si confronta di più con il reale e diventa in un certo senso più universale che se fingesse di essere prodotto in un luogo ieraticamente sottratto alle contaminazioni del mondo. In questo una lezione molto alla Montaigne, no? Che in qualche modo avevamo visto. Bensì, appunto, non stare perpetuamente in estasi di fronte ai valori ieratici, bensì conquistare nella nostra vita individuale il posto giusto per loro, il posto opportuno per loro. Un modo, in qualche modo, di rileggere la filosofia del martello di Nietzsche. Come dire, i valori sono delle bestie orribili quando sono valori, quando sono il monumento dei valori, quando sono l'astratta predicazione dei valori, dietro la quale si nasconde la volontà di dominare delle circostanze non assunte nella loro effettiva specificità. I valori devono essere liberati dal loro stare come valori per acquistare la loro posizione concreta nel concreto del mondo della nostra vita. Quindi, letteralmente, non più modelli, non più schemi, ma in un certo senso gesti viventi all'interno di un presente in cui la nostra vita si determina. Insomma, e qui la formula è già arrivata a un grado molto elevato di definizione, riassorbimento della circostanza, il riassorbimento della circostanza è il destino concreto dell'uomo, ovvero l'uomo deve aprirsi alla circostanza in cui si trova e assumerla al centro del proprio agire, perché in questo modo assume se stesso, perché tutto ciò che c'è in lui è circostanza. Come dire, se io mi assumo come oggetto e mi guardo dal punto di vista psicologico, fisico, intellettuale, storico, se guardo anche i miei pensieri, sono tutti circostanza, non sono me, sono le cose che mi sono vicine, sono le cose che mi passano dentro, ma sono tutte cose, compreso il mio linguaggio innanzitutto, che sono della circostanza. Io sto parlando, ma il mio linguaggio, tutte le parole che uso, per quanto posso metterle assieme in una forma strana e incomprensibile, sono parole della lingua italiana, sono parole che parliamo tutti, no? Tutto letteralmente ciò che io sono è biologicamente, intellettualmente circostanza. Ma nel momento in cui io mi consideri le cose come mero oggetto, insomma, le cose come sono state fino a un attimo fa. Nello stesso tempo tutte queste cose esistono soltanto nel concreto vivente del mio agire in relazione ad esse. E allora, sotto questo profilo, tutte queste cose sono io. Ugo, credo che qualcuno stia lavorando sull'importanza di Fichte in Ortega. Se fossi più giovane e avessi tempo per studiare, credo che approfondirei molto questo tema. Adesso mi limito però a questo. Quindi il riassorbimento della circostanza nell'uomo è il destino dell'uomo. Perché il destino dell'uomo ovviamente non è la predestinazione dell'uomo, il fatto che ti dice fa questo e fa quell'altro. È la terribile necessaria esattezza che nel reale si determina come peculiare percorso di ciascuno. Cioè volere il proprio destino vuol dire volere concretamente la propria relazione con la circostanza. E una volta di più Ortega è per perfezione materialitate mide mintelli. Perfezione e realtà sono la stessa cosa. E difatti, subito dopo un passo che leggo rapidissimamente per la sua coerenza ma anche qualità letteraria. Mi salida natural hacia el universo se abre por los puertos de Guadarrama o el campo de Ontígola. Este sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. La ciencia biológica más reciente estudia el organismo vivo como una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular, de modo que el proceso vital no consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del medio a su cuerpo. La mano procura moldarse el objeto material a fin de apresarlo bien, pero a la vez cada objeto material oculta una previa affinità con una mano determinata. È un passo denso che in qualche modo ci porterebbe in molte direzioni vissute successivamente dalla filosofia, ma comunque rapidamente. La mia uscita naturale verso l'universo si apre con i passi della Sierra di Guadarrama o del campo di Ontígola, che come sapete probabilmente sono dati della geografia essenzialmente della regione attorno a Madrid. Questo settore della realtà circostante forma l'altra metà della mia persona. Solo attraverso di esso posso integrarmi, diventare integro, eccetera, ed essere pienamente io stesso. La scienza biologica più recente studia l'organismo vivente come un'unità composta dal corpo ma anche dal suo ambiente particolare, in modo che il processo vitale non consiste solo in un'adattazione del corpo al suo ambiente, bensì nell'adattazione dell'ambiente al suo corpo. La mano procura di adattarsi all'oggetto materiale fino a conquistarlo, però a sua volta ogni oggetto materiale occulta una preventiva affinità con una mano determinata. Qui effettivamente si potrebbe avere per un verso tutto il tema della Zuchandenheit, dell'essere per la mano di tradizione heideggeriana, ma dall'altra parte anche rispetto a quello che sarà a caso un discorso derivato su scienza e tecnica in Heidegger, un'altra via che sarebbe interessante vedere, insomma, forzando un po' di più nel rapporto tra Ortega e il contesto francese, cioè una via nella quale proprio il rapporto circostanza io fa sì che la relazione scienza-tecnica sia vista in un altro modo. Cioè ogni esperienza speculativa e anche artistica è sempre relazione con l'ambiente, è sempre anche tecnica, è anche sempre tentativo di interagire in forma trasformativa con l'ambiente. Ecco, qualcosa che in quell'epoca in una forma forse un po' rudimentale era caro al pensiero di un pensatore atipico come Alain, ad esempio. e che ovviamente interessa a Valéry, pensate tutto il discorso sull'uomo e la cocchia, no, su cui si era anche ripreso. E qui l'affermazione, io so io in mi circostanzia, se non la salvo a Elia, non me salvo io. Io sono io e la mia circostanza, se non salvo lei, non mi salvo. Salvar ovviamente va preso nel senso che abbiamo evidenziato quando prima Ortega ha definito queste sue meditazioni salvaciones. E salvation, come ricordate, è essenzialmente quell'operazione attraverso la quale un oggetto particolare, un tema particolare, un uomo, una circostanza, viene portato alla sua pienezza, ovvero sia alla mostrazione della sua, del suo complessivo significato nella grande sinfonia della vicenda storica mondiale. Il suo significare complessivamente, in un certo senso, per tutti i tempi, il suo essere reale in questa forma. Benefac loco illi quo natus es, leemos in la Bibbia, no? Sii il benefattore del luogo in cui sei nato, leggiamo nella Bibbia. E la escuela platonica, un tentativo di far corrispondere Bibbia e platonismo, e la escuela platonica se nos da come impresa de toda cultura esta. Salvar las apariencias, los fenómenos, el decir buscar el sentido de lo que nos rodea. Notate che qui in qualche modo Ortega, seppure in traduzione spagnola, mette in campo la citazione che più tardi, ma molti anni più tardi, Walter Benjamin impiazzerà nella Erkenntnis Theoretische Vorrede, citazione platonica, ta phenomena sozein, salvare i fenomeni, salvar las apariencias, e lo precisa dopo, los fenomenos, ovvero cercare il significato di ciò che ci circonda. Nel modo dell'assorbimento, dove l'assorbimento per Ortega è qualcosa che fa il mestiere dell'idea che salva i fenomeni dalla loro fluidità. Su tutto questo ovviamente ci sarebbe molto da dire. È chiaro che sia Ortega sia altrimenti Valéry, nei passi che abbiamo letto, ricordate il discorso sul fiume della verità nell'oltre mondo degli inferi, dei dialoghi, no? Il dialogo, l'apparizio dell'architetto. È chiaro che qui l'idea che viene prevalentemente in campo e che rinvia a un discorso sul trascendentale è la prestazione categorizzante. Cioè, i fenomeni sono un flusso di stimoli, e occorre salvarli. È il compito allora dell'idea, platonicamente, è di salvare i fenomeni. L'idea organizza i fenomeni, o meglio, rende possibile organizzare. Per questo, nella scuola platonica, ci si presenta come si è impressa di toda cultura. Cosa vuol dire? Cioè, l'impresa è la rappresentazione allegorica con un motto, no? Le imprese sono nella tradizione rinascimentale, no? Raffigurazioni allegoriche accompagnate da una frase che viene detta molto, no? Allora, come dice, la scuola platonica è come se ci desse un'impresa, no? Con un motto, ovvero sia che caratterizza tutto ciò che è cultura, che è questa: salvare le apparenze, cioè salvare il fenomenico, vale a dire cogliere il senso di ciò che ci circonda. E ultima frase che vi leggo, che in qualche modo illustra il radicamento di Ortega nella situazione spagnola, nella circostanza spagnola, e dopo vi lascio appunto: preparados los ojos en el mapa mundi convien che los volvamos al Guadarrama. Dopo aver preparato gli occhi guardando il mappamondo, cioè la visione universale secondo la geografia, conviene volgerli di nuovo, ritornare a guardare, a guardare il Guadarrama, il posto dove sono, il posto dove sono in un certo senso nato, dove sono radicato. Talvez nada profundo encontremos, forse non incontriamo niente di profondo, però estemos seguros de que el efecto y la esterilidad proviene de nuestra mirada. Però dobbiamo essere certi, nel caso che non troviamo niente di profondo, che il difetto e la sterilità provengono dal nostro sguardo. Hay también un logos del manzanares, esta humildísima ribera, esta líquida ironía que lame los cimientos de nuestra urbe lleva, sin duda entra su pocas gotas de agua, alguna gota de espiritualidad, che è forse una delle più affettuose definizioni della paradossale presenza della Spagna nella cultura filosofica europea. C'è un logos del Manzanarre, questo umilissimo fiume, che questa ironia liquida, che senza dubbio, tra le sue poche gocce d'acqua, porta con sé una qualche goccia di spiritualità. Come dire, la Spagna come il Manzanarre, no? Il fiume di Madrid, che è un fiume assai modesto, una sorta di piovego madrilegno in definitiva, no? Che però sostanzialmente tra le sue poche gocce d'acqua porta anche una qualche goccia di spiritualità. Bisogna saperla vedere, perché se la prospettiva sembra una prospettiva sciatta e povera, è colpa dello sguardo. E sono, come sappiamo, ma questo riguarda il versante Ortega la Spagna, lo sguardo degli spagnoli è sterilizzato dall'odio e dal risentimento, che gli impediscono in qualche modo di riassorbire la propria circostanza, perché l'odio e il risentimento hanno il limite epistemologico di rendere impossibile l'assorbimento della circostanza, l'assorbimento del contesto, l'integrazione dell'altro. Grazie, vediamo tutte quando, la settimana successiva alla prossima. Mi scuso per l'effetto un po' ridolinico con cui tutta questa parte